Hai mai sognato di partire magari proprio nel momento in cui tutti sembravano voler tornare? O al contrario, hai mai sentito il bisogno di fermarti dopo aver viaggiato tanto? Oggi, in questa puntata del podcast Potenza Artificiale, ti porto una voce diversa, quella di una professionista che ha attraversato davvero il mondo, ha scritto da coworking, stazioni, bar, camper e, se non ricordo male, addirittura la giungla, poi glielo chiediamo. Però questo è un momento un po' diverso per lei e lascerò naturalmente che sia lei a raccontarcelo e a condividere la sua esperienza tra tecnologia e offline, relazioni digitali e molto invece umane e anche yoga, questo è uno spoiler, passando naturalmente per l'intelligenza artificiale che è poi il cuore di questo podcast. Un podcast indipendente per il quale anche il tuo supporto è importante e puoi sostenerlo per esempio condividendo questa puntata, scrivendomi nei commenti o lasciando una recensione. E adesso andiamo alla nostra ospite di oggi. Ciao Silvia!
Ciao Tere, grazie di cuore prima di tutto per avermi invitata in questo tuo spazio splendido.
Io sono felicissima di averti qui, conosco Silvia ormai da qualche anno e sono veramente felice della sua amicizia, ma la stimo tanto come professionista. Lei appunto è Silvia Mangini, mentre registriamo questa puntata lei si trova a Volterra, che è la sua città d'origine, almeno per ora, poi ce lo dice lei. E anzi, prima di entrare nel merito, lascio proprio a te Silvia lo spazio per presentarti, perché potrei dire forse poche cose, troppe cose, un mix, quindi presentati tu.
Allora, mi lasci subito una patata bollente, come sai la presentazione è la cosa più complicata per me. Mi trovo un momento di grande evoluzione, però diciamo che le etichette che mi hanno un po' descritta in questi anni, che continuano a descrivermi, sono nomade digitale perché lavoro da remoto ormai da più di 5 anni, copywriter e consulente di comunicazione perché è stato il lavoro che mi ha permesso in tutti questi anni appunto di poter lavorare da remoto e viaggiare. E recentemente sono diventata anche insegnante di yoga, quindi sono a tutti gli effetti una di quelle persone che entrano in crisi quando devono trovare un nome solo per definirsi e per presentarsi e quindi niente, ecco, questo è un po' quello che faccio per lavoro. Sono come tutti noi un essere umano in costante evoluzione.
Hai detto benissimo, mi ci ritrovo tantissimo in quello che hai detto, soprattutto quando ho usato all'inizio la parola etichette, perché ovviamente quando ci dobbiamo, diciamo così, presentare, dobbiamo anche scegliere alcune cose che però sono solo parti di un puzzle enorme e alla fine o dici mezza cosa e sembra che tu non faccia niente per tutto il giorno, oppure dici mille e sembra che tu sia super Wonder Woman e faccia mille cose al giorno, quindi in realtà credo che condividiamo un po' tutti questo, però è bellissimo secondo me sentire queste parole da chi scrive per professione, da chi è copywriter, quindi non soltanto noi che non lo siamo, facciamo fatica a presentarci, ma anche chi lo fa di professione, perché in realtà quando lo facciamo per noi, giusto, è sempre più difficile.
Esattamente.
E allora partiamo proprio da qui. Tu appunto adesso, quando noi registriamo questa puntata che esce appunto nei primi giorni di agosto, ti trovi a Volterra, quindi lo diciamo per chi ci segue adesso, ma per chi ci seguirà, magari ci ascolterà o ci vedrà nelle piattaforme che supportano il video prossimamente, insomma in altri mesi, chissà dove ti troverai. Quindi raccontaci proprio questo tuo viaggio fisico prima, perché poi naturalmente rispecchia sempre un po' il nostro viaggio interiore. Quindi che cosa ti ha spinto in questi anni a viaggiare? Qual è stata la molla? E anche adesso magari che cos'è che ti spinge ogni tanto o per un po' più di tempo a tornare a quella che è la tua casa d'origine?
Allora, cosa mi ha spinto a viaggiare? Penso la curiosità sia poi il fulcro, no? E per me è sempre stato il mio sogno viaggiare fin da quando ero piccola. E magari, ecco, quando piccola intendo, mia mamma mi dice che a 7 anni io le raccontavo che volevo studiare le lingue e viaggiare per il mondo, quindi proprio da sempre, diciamo, è un po' una costante. La mia famiglia non è una famiglia di viaggiatori, nel senso che hanno fatto delle piccole vacanze anche magari in macchina, che ne so, fuori dall'Italia, in Austria, no? A posti limitrofi raggiungibili dalla Toscana, però ecco, non viaggi intercontinentali o vivere all'estero come ho fatto io per molti anni. E quindi è sempre stato un po' lì nel mio background, un sogno che ho sempre avuto, e poi negli anni quando ho scoperto che effettivamente avrei potuto lavorare da remoto e quindi avrei potuto viaggiare per periodi di tempo più prolungati, mi sono messa in moto per far partire proprio il mio progetto lavorativo a supporto di questo stile di vita. Però penso che appunto la motivazione profonda sia proprio la curiosità, il conoscere modi diversi di vivere fondamentalmente, perché poi ecco, nei miei viaggi non c'è una. Certo, vado anche a visitare monumenti, posti, musei a volte, però non è il motivo principale che spinge questa mia vita in costante movimento, magari. Mi riempie di più andare dall'estetista locale e vedere cosa si raccontano le signore in sala d'attesa che non visitare, no, quel museo che è su quella guida. Quindi sì, la curiosità per altri esseri umani fondamentalmente, modi di vivere, le abitudini, le usanze.
È vero, ricordo bene che forse quando eri in Costa Rica sei anche finita a lavorare in alcuni posti nella giungla o comunque giù di lì, raccontaci. No, in realtà interessa anche a me proprio personalmente.
Sì, ecco, un'altra cosa che mi contraddistingue è che evito tutti i posti che sono fortemente frequentati da nomadi digitali, tipo le Canarie, Bali. Magari c'è, cioè, Canarie ci sono state, a Bali magari ci arriverò, però ecco, diciamo, non mi interessa troppo ritrovarmi in quelle situazioni di comfort che ripropongono ciò che lasciamo a casa e portano un po', questo proprio complice anche l'impatto che il nomadismo digitale ha avuto sulle comunità ospitanti, no? Di ricreare quel sistema con il caffè, il co-working, l'avocado toast, il classico, diciamo, moderno, no? Che è un po' omologante, ma cerco proprio di entrare in contatto con la cultura locale e dove possibile, ovviamente, perché nel nostro lavoro abbiamo bisogno di una connessione internet, di raggiungere località anche molto remote. In Costa Rica sono riuscita sia a lavorare dalla giungla per qualche giorno. In quelle situazioni quello che faccio è organizzarmi molto bene, quindi se so che ho delle call, fare in modo di essere magari in città, in posti dove la connessione wifi è più forte e tutto il lavoro di back-end me lo faccio anche quando sono in posti dove magari il wifi potrebbe essere più ballerino o appunto non sostenere una call, no? Quindi è sempre un lavoro di organizzazione minuziosa per avere questo bilanciamento tra quello che vuoi fare e quello che poi devi fare quando sei ovviamente legato a un lavoro che ha bisogno di una connessione internet.
In effetti hai detto una cosa a cui spesso non pensiamo, tra le altre cose che hai detto, cioè che anche il nostro volere a livello praticamente globale cercare di inseguire questo modello di nomadismo digitale ridisegna anche delle comunità che magari, anzi, che sicuramente prima avevano altre abitudini, altri modi di stare insieme. Quindi tu dicevi per esempio Bali, il caffè, l'avocado toast, Bali, ma perché forse appunto è tra le mete più gettonate tra i nomadi digitali, e questo insomma potrebbe anche farci riflettere sul fatto che quando viaggiamo è sempre meglio andare un po' lontano dai circuiti turistici. Poi ovviamente se dobbiamo lavorare e abbiamo bisogno di una connessione, ecco lì dobbiamo comunque fare anche queste riflessioni. Ma siccome abbiamo parlato appunto di nomadismo digitale, come la vedi questa definizione? Ti ci ritrovi? Ti rispecchi ancora? Quindi continuerai a viaggiare, almeno per quello che tu puoi prevedere nel futuro più immediato, perché guardare troppo in là va bene, ma neanche troppo. Oppure la stai ridisegnando? Non so, come ti stai ritrovando in questa definizione?
Allora, è una definizione nella quale non mi sono mai troppo, anche se l'ho usata io, però non mi sono mai troppo vista una nomade digitale perché penso a tutti gli attributi del classico nomade digitale nei quali non mi riconosco più di tanto perché purtroppo, ecco, quando ho conosciuto nomadi digitali, nel 90% dei casi si trattava di persone che avevano un po' questa voglia di viaggiare senz'altro, di esplorare il mondo, però sempre molto stereotipata, sempre molto legata al comfort in qualche modo. E se vogliamo proprio al ritrovare in determinate località quel contesto, no, al quale siamo un po' abituati se viviamo in Europa o se viviamo nel negli Stati Uniti, insomma, nei paesi nel nord del mondo, diciamo. E io sono sempre stata molto lontana da questo perché mi sono ritrovata a viaggiare arrivando dalla cooperazione internazionale, arrivando dalla voglia di immergermi nella cultura locale, no? Quindi da questo punto di vista, ecco, non mi sono mai troppo... Cioè, la uso per semplificare e per far comprendere a chi parla con me come mi mantengo fondamentalmente anche viaggiando per il mondo, però non è che mi abbia mai rispecchiato troppo. Tant'è che ero un mese fa come insegnante di yoga, in quel caso, però ospite a questo festival per nomadi digitali, e io non posso che ritrovare sempre una grande distanza tra il mio modo di esplorare luoghi e quello di queste persone che vedo spostarsi anche proprio seguendo questo tipo di eventi, questo tipo di flussi, no? E tu te ne sai perché eravamo già in contatto in questi anni, ho lavorato dal centro dell'Africa, cioè si può fare anche senza andare, ormai veramente internet è ovunque. Quindi proprio per rispondere alla tua domanda, non credo che smetterò mai di viaggiare e quindi in questo momento sto ridefinendo un po', complice l'inizio dell'insegnamento dello yoga, il mio modo di viaggiare e guadagnare, nel senso la mia riorganizzazione dei tempi, perché sono sempre stata comunque una viaggiatrice di lungo periodo, quindi fermandomi per tanto tempo nei vari paesi in cui ho vissuto. Adesso vorrei riuscire a trovare più spazio per le collaborazioni di persona, quindi soprattutto per quanto riguarda lo yoga, mantenere al momento anche il marketing, anche se sto cercando, è un processo che sta andando avanti da anni, sto selezionando sempre di più i progetti da curare e questo diventerà sempre più importante. Ho deciso di abbandonare alcune aree della mia offerta attuale, quindi è in fase di definizione questo. Però per quanto riguarda lo yoga, farò un mix tra presenza e online, perché comunque uno è un'esigenza per me anche potermi muovere, ma anche da praticante ho beneficiato molto della possibilità di praticare da remoto, quindi sto lavorando per trovare un equilibrio, però in questo momento sto insegnando di persona qui in Italia e quindi vediamo, sono in fase di ridefinizione. Però sicuramente non mi fermerò per sempre.
Eh sì, conoscendoti non mi stupisce. E visto che hai citato adesso lo yoga, te lo chiedo ora. Qual è la tua visione del rapporto appunto tra yoga, scrittura, tecnologia? Se pensi che ci sia un rapporto ovviamente e anche un po' ovviamente con l'intelligenza artificiale.
Allora... sono tanti mondi, senz'altro è il filo conduttore che io vedo nel mio lavoro, questo per quanto riguarda la scrittura a sostegno, no, delle attività che ho seguito, ma anche la scrittura creativa o anche quello che faccio viaggiando, quindi viaggi e lo yoga, quello che ci vedo in comune è l'unione fondamentalmente, no? Cioè l'utilizzo di diverse forme di comunicazione, ma sempre per unire le persone, mettere in connessione realtà diverse, no? Che poi lo yoga significa unione. La scrittura può essere un ponte, può essere qualcosa che connette e che unisce. Il viaggio e i reportaggi fotografici, dai quali non guadagno, sono una cosa che faccio per passione, ma lo faccio da anni. Per me sono qualcosa che serve comunque a mettere in luce ciò che ci accomuna, no? Creare ponti, per usare le tue parole anche rispetto al tuo podcast, piuttosto che appunto invece rimarcare quello che ci divide. L'intelligenza artificiale io la vedo come un grande strumento che uso molto per il lavoro di marketing e la uso per semplificare il processo di organizzazione delle mie idee, raccoglimento dei dati e tutto questo, quindi appunto la vedo come uno strumento a sostegno del nostro lavoro che ci permette di portare le nostre energie dove è più opportuno fondamentalmente, piuttosto che di spendere in attività che appunto grazie alle AI possiamo fare in un tempo molto più veloce e che non andrebbero in ogni caso ad utilizzare la nostra creatività. Per quanto riguarda lo yoga, l'ho usata a volte nello stesso modo che lo uso per il marketing, cioè organizzare e semplificare le mie idee, quindi quando hai una conoscenza approfondita nella area di competenza della quale ti occupi, puoi usare l'AI per instaurarci un dialogo, no? E quindi dire ok, queste sono le mie idee, queste sono le mie informazioni, questo è quello che vorrei fare, cosa ne pensi di, o puoi aiutarmi a, e e vedere, no, quello che ti propone, e da lì, per esempio, disegnare delle classi, o non lo so, appunto per il marketing la uso molto per il brainstorming sulla ricerca di mercato, no? Sul definire il target, questi aspetti qua. Non la uso mai per i viaggi, quindi quello è un mondo inesplorato, ma anche perché i miei viaggi, cioè io sarei l'incubo di qualsiasi persona che vuole viaggiare in modo organizzato, cioè prendo l'aereo, quando arrivo ci penso, quindi penso sia quello il motivo per cui non uso l'AI, non uso niente per i miei viaggi.
Ma infatti, guarda, in realtà dicevo in un'altra puntata del podcast, altrove in realtà, che quando usiamo magari per l'intelligenza artificiale per so, fare degli itinerari o avere dei suggerimenti sulle mete da visitare, restiamo inevitabilmente per lo più, ma io direi mi spingerei addirittura al 99% dei casi su quelli più turistici, perché naturalmente sono. Le intelligenze artificiali nutrite con i nostri dati, cosa ci mettiamo dentro se non le cose più comuni? Quindi, per chi effettivamente vuole assaporare la vita, la comunità del posto che va a visitare, ecco, magari è più difficile usare l'intelligenza artificiale, quindi rispecchia assolutamente quello che hai detto tu finora. Ma tra l'altro, mentre parlavi, io traggo sempre ispirazione da persone come te e mi viene in mente che devo trovare la chiave per vedere se posso definire anche l'intelligenza artificiale come un ponte. Vediamo, ci ragiono, perché qualche idea già mi è venuta ascoltandoti. Vediamo, perché la premessa è che deve essere a nostro servizio, diciamo, uno strumento, quindi potrebbe in qualche modo anche essere vista come un ponte. Vediamo, magari poi ne riparliamo. E proprio parlando quindi di lavoro e di intelligenza artificiale, ampliamo un po' più lo sguardo e vediamo, ci hai detto un po' come la usi tu ed è effettivamente un caso d'uso che possiamo prendere ad esempio perché tu ci hai detto, ecco, io parlo già di cose che con l'intelligenza artificiale conosco, quindi non mi faccio dire tutto da uno strumento, non lo prendo come il verbo perché ovviamente sappiamo che dobbiamo verificare le informazioni, se ascoltate questo podcast da un po' lo sapete che non dobbiamo prendere tutto per buono tutto quello che ci dicono ChatGPT e famiglia, e quindi questo è un esempio perfetto. E però ecco, è cambiato comunque in qualche modo il tuo o il nostro, insomma, modo di scrivere? È già cambiato molto? Che cosa vedi? Perché già vediamo tanto, purtroppo spesso non sono esempi positivi. E tu però come la vedi proprio da copywriter in questo caso? Cappello della copywriter.
Allora, come la vedo senz'altro, purtroppo si assiste anche un po' a un impoverimento linguistico, perché quando vediamo questi contenuti puramente creati da AI e non rielaborati e buttati là fuori, è chiaro che andiamo a diluire, no, quella che è la profondità. Se io penso al mondo dei contenuti online, anche pre-2020, che è il momento in cui ci siamo riversati tutti nel web, ma appunto, se pensiamo anche prima, come erano nati i blog, no? Che c'erano delle persone, ma quello era anche il mio immaginario quando ho detto inizio a lavorare online, che ti immagini con la tazza di tè o di caffè e sei lì che scrivi, no? E stai effettivamente elaborando delle idee, sia che tu stia parlando di medicina, di viaggi o della qualunque, ad oggi in cui il pensiero è devo fare, che ne so, quella strategia di link building, ho bisogno di 10 articoli, li faccio scrivere a ChatGPT e li do una sistemata. Chiaro che c'è proprio un abisso, no? Di differenza. Quindi, da questo punto di vista, ecco, sapendo che comunque l'utilizzo è complice un sistema più grande, se io penso che nel nostro lavoro come di copywriter, cioè, ci sono persone che lavorano con il cliente finale, che può essere appunto il mio caso, e quindi hanno un certo approccio al lavoro, alla scrittura, ai tempi legati al lavoro. E ci sono anche tanti, anche ragazzi più giovani che lavorano per agenzie dove sono chiamati a fare delle produzioni in massa di contenuti pagate a prezzi ridicoli, no? E quindi è chiaro che si va sempre verso un approccio più superficiale, purtroppo, alla scrittura, perché è complice un po' tutto il sistema, non paghi abbastanza, e quindi per riuscire a creare tutto quell'ammontare di lavoro devo creare più contenuto nel minor tempo possibile e quindi ci presto meno attenzione, no? Quindi da quel punto di vista il sistema è questo. Dall'altro lato, appunto, può essere a sostegno della nostra creatività nel momento in cui abbiamo un momento di blocco, però può essere anche una gabbia, perché se noi pensiamo come a volte scaturisce il pensiero creativo, no? Che a volte viene da un'intuizione, da un contatto con un'esperienza e appunto viene da un foglio bianco. Nel momento in cui noi chiediamo all'AI una mappa, ci infiliamo già in uno schema, quindi io la utilizzo ovviamente, quindi non è che mi metto al di sopra, la utilizzo, però da questo punto di vista mi rendo conto che a volte comunque può essere limitante. Quindi secondo me nella scrittura può essere molto d'aiuto per supportare tutta quella parte tecnica che precede la scrittura e che è funzionale a raccogliere le informazioni, organizzarle, andare a profilare le persone per le quali stiamo scrivendo, no? E quello veramente accorcia di giorni il processo creativo, se vogliamo. Però poi a volte mi rendo conto che se io scrivo proprio di pugno e lascio però la creatività ha bisogno di tempi morti, no? Ha bisogno di quel momento di riposo e inizio a scrivere, quello che scrivo non è mai replicabile dall'intelligenza artificiale. Se invece scrivo quei contenuti più generici, tipo le tre cose da fare a Delhi, allora diciamo che l'AI, certo, perché rimaniamo su dei livelli anche molto più facilmente replicabili e sostituibili, no? Quindi è difficile da dare come risposta. Poi si nutre dei nostri contenuti, quindi da una parte più il nostro contenuto è umano e più fondamentalmente l'AI può anche nutrirsi di qualcosa di valore, più noi magari anche proprio per questa forza alla creazione dei contenuti iniziamo a popolare il web con contenuti non controllati, non rielaborati, e più diamo anche un pasto del materiale che diventa più povero, no? E quindi
Rischiamo di contribuire all'appiattimento.
Esatto.
Ma in realtà ci hai dato molti spunti utili, concreti, e allora ti vorrei chiedere se tu adesso volessi riassumere, ecco, hai detto le tre cose da vedere, uno, due, qualche consiglio per chi sta effettivamente o vuole lavorare comunque nel digitale o anche da remoto. E vuole andare oltre il lavora al mare con il tuo iPad in qualsiasi momento, ovunque ti trovi, insomma. Ecco, per chi vuole appunto mantenere il contatto con la propria unicità, quindi l'umanità, ma comunque restare nel digitale, quindi con tutti gli strumenti più avanzati che abbiamo a disposizione e che, come dicevamo, ci possono supportare. Quindi riassumendo anche giusto per punti 1 o 3, insomma, consigli che ti senti di dare.
Rimanere nella sua persona, nel senso di mantenere la propria voce pur lavorando nel digitale o viaggiando? Non ho capito questa domanda.
In realtà entrambe le cose, raggruppiamole sia per chi vuole effettivamente essere nomade digitale o per chi comunque vuole o deve lavorare nel digitale.
Allora, in generale, per chi vuole lavorare nel digitale, serve un po' di lavoro introspettivo e personale, nel senso che nel momento in cui ci affacciamo a queste scatoline e iniziamo a vedere il mondo col filtro di queste scatoline, io penso che all'inizio sia inevitabile un momento di adattamento, dove diventa difficile a volte mantenere la propria voce perché siamo bombardati di stimoli, no? Soprattutto se pensiamo a tutto il mondo del marketing, quello che ti insegna a stare nel digitale per trovare clienti, far crescere il profilo, no? Aumentare i contatti, tutte queste cose. La tendenza è inevitabilmente quella di sentirsi costantemente inadeguato perché non conosci qual è il gancio per creare contenuti che vanno virali o questa o quell'altra regola, no? Prospettata da chi fa bene o male lavori affini al mio. Quindi, da una parte, imparare ovviamente la tecnica e poi dimenticarsela, almeno la nostra voce e quindi i nostri valori, il nostro modo di essere sono la variabile più importante. Da questo punto di vista, pensando alla semplice creazione dei contenuti, io sto assistendo anche ad un'inversione di tendenza, secondo me positiva. Cioè, se magari nel 2020 c'era questa esigenza di perfezionismo in qualche modo, dove anche i contenuti devono essere con una color palette, le grafiche perfette, no? Oggi, complice anche l'avanzata dell'intelligenza artificiale, c'è proprio una grande attenzione da parte di noi esseri umani ai contenuti sempre più umani, quindi sempre meno perfetti. Quindi da questo punto di vista, i contenuti che funzionano di più sono quelli, se vogliamo, anche un po' meno pensati.
No, scusa, ti interrompo perché questo è bellissimo. Cioè, è anche un po' una, c'è speranza quando si dice, no? Guarda, tra l'altro mi rispecchia tantissimo perché proprio ultimamente, sto cercando di rendere anche meno perfetto, se vogliamo, a volte, proprio anche, per fare l'esempio concreto, questo podcast. È ovvio che dovendo essere ascoltato, spero sempre che l'audio soprattutto si ascolti sì, bene, quindi si senta molto bene. Però, per esempio, se ci sono delle imperfezioni mentre parlo, pazienza, cioè comunque sono così quando parlo dal vivo, quindi perché dovrei andare a rifinirlo troppo? È ovvio che se proprio sbaglio completamente, magari devo intervenire. Però ecco, anche lasciare delle imperfezioni, secondo me, è bellissimo. E quindi grazie per aver detto questo, per averci portato questo esempio.
No, secondo me è molto importante perché a volte facciamo questa corsa al perfezionismo quando in realtà se lo vediamo anche nei contenuti, per chiunque magari ci ascolta e ha iniziato a vedere spot online, i contenuti che funzionano, cioè quelli apprezzati dalle persone, sono contenuti umani. Ed è normale non avere tutti i giorni la perla di saggezza per scrivere il contenuto outstanding, ma va bene anche non postare tutti i benedettissimi giorni. Cioè, quindi secondo me questa è la regola per sopravvivere al digitale, starci in modo sostenibile, ascoltare e imparare come funziona, perché un pochino dobbiamo avere l'idea di come usare gli strumenti, ma quando si dice non diventarne schiavi, significa anche questo, perché tutti i blocchi poi nascono da questo sentirsi sempre inadeguati, no? E questa cosa sull'AI è diventata evidente, perché appunto rispetto a tutti i contenuti che possono essere creati con intelligenza artificiale e che quindi per forza no, sono perfetti, cioè sono grafiche perfette, o magari appunto testi un po' più impersonali, se uno ci mette veramente del suo e ci mette la sua esperienza di essere umano in un dato contesto, non solo in maniera naturale, senza magari sapere che si chiama così, ma sta facendo storytelling, ma dall'altra parte arriva per forza al cuore di un'altra persona, perché c'è proprio uno scambio genuino, no? Quindi questo io anche ci ho messo un po' a capirla questa cosa e negli anni ho navigato tanto, ma penso che capita a tutti, no? Nella creazione dei contenuti, nel provare a seguire queste regole che mi vengono imposte anche proprio per appartenenza al mio settore e poi non riconoscermi. E poi alla fine ho sempre notato che quello che aveva più valore era quello che era una condivisione più genuina ed è normale non avere 3-5 post a settimana di condivisioni genuine, però ecco, concentrarsi più sulla qualità che sulla quantità anche, no? E essere un po' più se stessi per la creazione dei contenuti. E per i viaggi partire a piccole dosi, perché ovviamente c'è una grande differenza tra chi viaggia in vacanza e chi vive viaggiando, nel senso che c'è un livello di complessità molto importante da imparare a gestire quando si lavora viaggiando e si vive viaggiando per periodi lunghi. Quindi se magari uno non l'ha mai fatto, partire da qualcosa di facilmente controllabile e poi in base a quell'esperienza andare ad aumentare per gradi, considerando però che ci saranno dei momenti difficili, dei momenti sfidanti, perché è sfidante, cioè è la cosa più appagante del mondo per me, però non è esente da anche momenti di difficoltà e anche lì l'immagine stereotipata che si vede sui social può essere molto fuorviante, ma questo anche se penso a vivere in van, se penso alle mie prime esperienze in camper sommerta e quello che vedevo su questi social, no, di questi influencer con la vita perfetta sulla van life e la complessità che comporta vivere in un van o in un camper mentre si lavora a tempo pieno, per esempio.
E tu, tra l'altro, registravi anche il tuo podcast perché è un podcast che si chiama Lingua Digitale, Silvia, e c'è stato il periodo in cui registrava ed era appunto su Berta, che era il suo van. Quindi ecco, diciamo, ma anche poi delle cose che a volte magari non a cui non pensiamo se, per esempio, viaggiamo, siamo abituati a viaggiare soltanto in Europa. Io adesso mi trovo a Londra e già è fuori ormai, e quindi già quest'anno ho dovuto affrontare delle altre complessità, cavolate, rispetto a quelle che incontri tu, però comunque sono cose a cui devi pensare prima. Ma se andiamo ancora oltre, anche solo una questione che può sembrare banale come i visti, sono cose a cui dobbiamo pensare. E quanto ci posso stare in un paese, quanto prima devo chiedere questo visto, insomma, a volte ci sembra scontato e lo so che tu ne sai e come qualcosa di questo, ma non entriamo su questi dettagli. Vorrei chiederti invece una cosa che lo so che anche questa è molto difficile per una persona come te, ma c'è un luogo, uno solo, devi sceglierne. Voglio che tu ne scelga uno, non lo so perché insomma poi sarebbero tanti, però ecco, magari condividere uno che ti ha particolarmente ispirata, ecco.
Mamma mia, in difficoltà. Ce ne sono stati più di uno perché in diversi momenti della vita. Ora, l'ultimo è stato l'India, dai. Ora parliamo dell'India, questo è quello che preferisco. E, sì, dai, l'India è una rivoluzione. Ora è stata un po' anche la prima volta che ci sono andata, ma questa volta, complice la formazione dello yoga e essere rimasta lì 7 mesi, vivendo in ashram, o appunto in scuola di yoga, è stato a dir poco rivoluzionante come viaggio. E infatti sto sempre cercando di rimettere insieme i pezzi.
Ti credo, ma invece ecco, mi piace sempre finire questo podcast con uno sguardo un po' al futuro, che però in realtà può essere anche ritornare indietro, non è che dobbiamo per forza guardare al futuro, però se ti va, mi piacerebbe che tu immaginassi per noi questo futuro flash, cioè un futuro che tu magari vedi o intravedi un po' più lontano, però e quindi diciamo a 10-20 anni. Non solo per te, non necessariamente per te, ma in generale un futuro dove appunto però mi viene a dire la pervasività, insomma, quindi il modo in cui e gli aspetti in cui l'intelligenza artificiale, il digitale è nella nostra vita è alta, insomma, sono tanti, ecco, quindi prova a immaginare questo futuro, può essere distopico, può essere utopico o realistico, insomma, quindi come lo vedi?
Allora, i telefilm mi fanno pensare a un futuro distopico, però io non vorrei vedere realista, quindi vorrei vederlo con un uso, vorrei dire consapevole e propositivo dell'intelligenza artificiale, perché penso anche ai massimi livelli, cioè non tanto a io non mi vedo io copywriter, no, quella che sta cambiando il mondo con l'AI, però se penso alla chirurgia a distanza, cioè questi aspetti, no, mi vengono in mente in termini positivi, quindi siamo abituati un po' anche per comunicazione a pensare in negativo perché sappiamo che la comunicazione negativa vende, no? Purtroppo tutto il sistema delle news è un po' impostato su questo, però in realtà l'umanità ha anche vissuto con tutte le difficoltà che abbiamo ancora, però indubbiamente anche uno sviluppo positivo enorme negli anni, no? E l'avanzamento tecnologico ci ha portato anche a migliorare la qualità della vita su molteplici aspetti. Quindi io lo voglio vedere così. Spero che nel futuro ci siano sempre più persone che utilizzino la loro mente per creare un cambiamento positivo grazie allo sviluppo tecnologico, che poi è sempre espressione della nostra mente, cioè siamo noi che creiamo questi strumenti, no? Quindi non voglio pensare al telefilm, non mi ricordo i titoli, ma ne ho visti un po', che veramente fanno venire, cioè, sono davvero delle distopie quelle che rappresentano, e quello mi spaventerebbe molto, ma voglio pensare alla fine a quello che viviamo quotidianamente, che è un upgrade delle nostre condizioni di vita. Se domandassimo ai nostri bisnonni, al di là dei luoghi comuni, se stava meglio, quando si stava peggio, abbiamo debellato malattie. Possiamo parlare da diversi paesi, da diversi continenti.
Possiamo visitarli.
Esatto, cioè possiamo veramente fare cose incredibili. Se penso anche solo quando ero in Africa 2 anni fa, a vedere persone da dove lavorano, no? E quindi la connessione di competenze, l'abbassamento delle barriere. Cioè, stiamo vivendo in un'epoca, secondo me, di grande abbondanza grazie allo sviluppo tecnologico, anche se siamo abituati a percepire sempre una comunicazione, no? Che invece parla di elementi negativi. Quindi voglio vederlo così, questo futuro flash.
Sì, condivido la tua visione. Tra l'altro, sono felice che tu abbia condiviso tutta questa tua esperienza, che non è facile ovviamente condensare in una puntata di un podcast, ma ci hai dato veramente tanto. Non ricette pronte, per fortuna direi, ma non avevo dubbi, però consigli in effetti pratici e soprattutto esempi molto concreti dalla tua esperienza, quindi credo che possano ispirare veramente tutte le persone che ti ascolteranno. In realtà, allora, scusami, non era previsto, ma ti faccio un'ultima domanda. Se potessi allora tornare indietro, quindi abbiamo viaggiato nel futuro, torniamo un secondo indietro alla Silvia di boh, 15-20 anni fa, 15 dai, che cosa diresti?
Direi di boh, iniziare prima quello che ho iniziato a fare a 27 anni, di non avere tutti quei dubbi che avevo anche complice l'età, però insomma anche il mio contesto personale di allora, no? Ero all'università perché mi sono laureata 10 anni fa, pensavo questo, pochi giorni fa la specialistica l'ho finita 10 anni fa. E quindi avevo moltissime paure, avevo tanto il pensiero di ah, ormai è troppo tardi, se penso che non parlavo nemmeno inglese, oggi parlo più inglese che in italiano, all'epoca avevo anche l'idea che non avrei mai più imparato l'inglese perché ormai avevo, non lo so, 19 anni, 20 anni e alle superiori sapevo solo un inglese scolastico, mi bloccavo quando un straniero mi chiedeva indicazioni e quindi l'unica cosa che direi è di farsimelo fare noi.
Bello, bellissimo. Guarda, non sai quante volte me lo dico, poi però dico: no, Teresa, calma. Il tuo momento, i momenti arrivano quando arrivano, devi essere consapevole, non pensarci troppo, perché se no non ne usciamo più. Però è vero, buttarsi e buttarsi. Grazie Silvia, allora, per tutto quello che hai condiviso, sono veramente felice che tu sia stata qua con noi.
Grazie a te, davvero. Fatto sempre un piacere parlare con te.
Piacere davvero mio, ma davvero credo che tu abbia ispirato tantissimo e naturalmente Silvia, potete insomma recuperarla in tutti i suoi contatti e che troverete nella descrizione di questo episodio. L'ha detto en passant, però lei quando fa questo lavoro, che poi in realtà è un bellissimo lavoro anche di fotografia, cioè fa delle cose stupende, quindi andate a vedere anche il suo lavoro fotografico, perché ce l'ha sia sul sito che sui social, veramente tantissimo. Quindi grazie ancora e poi ricordiamoci tutti, anche tu che stai ascoltando, ci stai guardando, che è bello raccontare le proprie esperienze, quindi se hai anche tu una storia da raccontare, fallo, magari fallo e raccontala anche a noi, perché l'esperienza di chiunque, da qualsiasi parte ci troviamo, può ispirare tante altre persone. Il viaggio di chiunque, fisico o mentale, personale che sia, può ispirare chiunque. Quindi grazie per essere stata qua Silvia e noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.